Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quacci.
Senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Aiutateci a costruire ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco.
Un estratto delle prime parole di Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost, dunque il successore di Papa Francesco alla guida della Chiesa Cattolica. Leone XIV, dunque, il nome che ha scelto, che come sempre per i papi è già un programma. Buongiorno da Gioele Anni, in diretta dagli studi di Comano per questa puntata di Chiesa in diretta. E saluto la collega Gael Curtens che si trova a Roma in Via della Conciliazione. Gael, buongiorno.
Sì, buongiorno Gioele, buona domenica anche a chi ci ascolta. Oggi, ricordiamolo, è la festa della mamma e dunque mando un saluto speciale a tutte le mamme che oggi sono all'ascolto di Chiesa in diretta. Ecco, io mi trovo qui in Via della Conciliazione praticamente con il pastore Luca Baratto, segretario esecutivo della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, delegato di questioni ecumeniche ed internazionali. Buongiorno pastore.
Buongiorno, buongiorno a lei e agli ascoltatori e ascoltatrici.
Buongiorno, e qui a Comano abbiamo in linea l'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, Monsignor Alain de Rémy. Buongiorno anche a lei, Monsignore.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoci, oggi a Chiesa in diretta vogliamo provare ad aggiungere insieme con i nostri ospiti qualche tassello alle molte cose che già sono state dette su Papa Leone XIV. Un papa statunitense, il primo della storia, ma forse meglio definirlo il papa delle Americhe per la sua lunga esperienza da missionario anche in Perù. E poi Leone XIV, nato da genitori di origini francesi, italiane e spagnole, insomma un cittadino del mondo, capace di stare nelle periferie geografiche, ma anche diciamo nelle stanze dei bottoni della curia romana. Alain de Rémy, il nuovo papa ha veramente un'identità poliedrica, si pone come un uomo del dialogo, un costruttore di ponti. Qual è stata la sua impressione?
Sì, perché lo ha detto in modo così forte, concreto, mano in mano, insieme, noi, erano le parole che si susseguevano nel discorso, dunque la volontà l'ha espressa chiaramente e poi l'esperienza ce l'ha. Io immagino un vescovo in Perù non può fare diversamente che stare con la gente in condizioni di povertà.
Ecco, lei, vescovo de Rémy, ha anche avuto modo di incontrare personalmente in passato Robert Prevost, che lo ricordo dal gennaio 2023 era capo del Dicastero per i Vescovi, che si occupa non solo della nomina dei vescovi nelle varie diocesi, ma anche di seguire lei e i suoi confratelli, insomma, nelle vicende ordinarie. Ecco, ci racconta quando lo ha conosciuto, in che occasione e che impressione ha ricavato del nuovo papa?
Ma guardi, sono i contatti che un vescovo cura di solito, appena una domanda da fare o una questione da risolvere può chiedere al capo del Dicastero dei Vescovi, e io ho avuto occasione di incontrarlo una volta con un suo collaboratore e un'altra volta al telefono anche perché mi dava una risposta, ma non si trattava della nomina del Vescovo di Lugano, preciso subito, ma di amministrazione ordinaria di una diocesi.
Che tratti di carattere ha visto, ecco, in lui?
Molto, una persona di poche parole, molto discreto. Nel colloquio, quando c'era il suo collaboratore presente, la discussione la guidava, per così dire, il collaboratore, ma lui interveniva sempre in modo molto concreto, preciso e anche direi decisivo. E dunque uno che sa ascoltare davvero, l'ho sperimentato in quel colloquio, sa ascoltare ma sa anche dire precisamente cosa pensa e come la vede.
Ecco, dunque noi siamo qui in Via della Conciliazione, come forse potete sentire i rumori che ci accompagnano durante questa diretta dalle strade di Roma. Io chiedo al pastore Baratto che impressione ha avuto, così, una prima reazione di questo nuovo Papa. Pastore Baratto.
Io sono stato molto colpito, devo dire, dal saluto che ha rivolto alla folla a Piazza San Pietro, questo pace a voi, che sembra un saluto generico per un religioso, invece è una citazione biblica importante, il saluto con cui Gesù si incontra la sera di Pasqua con i suoi discepoli, quelli che lo avevano abbandonato e tradito, e a cui lui dice pace, pace a voi. Questo definisce che cos'è la Chiesa. La Chiesa è un insieme di peccatori perdonati, e più è consapevole delle proprie debolezze, più la Chiesa è forte. Quindi è stata un bel inizio che subito mi ha molto colpito. Certo, poi se invece dell'Ave Maria ci fosse stato il Padre Nostro, per un protestante sarebbe stato meglio, però insomma capiamo che è così, una buona impressione.
Ecco, ci ricordava il pastore Baratto le parole dal Logione di San Pietro, e tra queste parole, alcune di quelle che hanno colpito in particolare, le parole in spagnolo che il nuovo Papa ha voluto pronunciare per salutare la diocesi di cui è stato vescovo in Perù, Chiclayo. Ecco, questo luogo che fino a pochi giorni fa era sostanzialmente sconosciuto, ora è un po' il centro dei riflettori. Noi abbiamo raccolto una voce proprio da Chiclayo. Si tratta di Cesar Piscoia, che è un laico, è stato collaboratore di Curia e amico personale del nuovo Papa. Una missionaria ticinese, Nadia Gianolli, ci ha messo in contatto con lui. E proprio a Cesar Piscoia abbiamo chiesto di aiutarci a capire qual è il contesto, qual è la realtà sociale di Chiclayo in cui il nuovo Papa ha servito come vescovo. Ascoltiamo.
Chiclayo è una piccola città della costa del nord del Perù. È un capoluogo di provincia e ha 600.000 abitanti. È un luogo di transito per il commercio, ci sono molte famiglie immigrate, e per questi fattori è una città che non ha una sua chiara identità.
Come città non tenga una identità definita. E molte volte questo ha portato a che la miseria, la povertà.
Ci sono situazioni di povertà e miseria. Inoltre, tre degli ultimi sindaci sono stati arrestati. Insomma, è un contesto sociale e politico molto difficile.
È molto duro il contesto sociale e politico.
Leone XIV, insomma, un altro papa che viene dalla realtà delle periferie, come era Francesco, un segno di continuità rispetto alla figura di Bergoglio. Proprio ieri Leone XIV, incontrando i cardinali, ha detto di iniziare la sua missione nella scia di Francesco.
Ecco, io chiederei ad Alain de Rémy, Gioele. Monsignore, il cardinale Baldo Reina, vicario generale per la diocesi di Roma, prima del conclave aveva indicato ai cardinali elettori il compito di cercare un pastore per discernere e ordinare i processi avviati da Francesco, processi che a volte sono stati anche divisivi, penso al diaconato femminile, alla possibilità di celebrare messe da parte di uomini sposati in alcuni contesti molto particolari come l'Amazzonia, o alle benedizioni di coppie omosessuali, cose che hanno suscitato a volte anche delle esplicite prese di distanza. Insomma, Papa Leone XIV farà ordine. Ricordiamo che è anche matematico, nonché giurista, esperto di diritto canonico.
Ordine, non impiegherei questa parola, direi che coinvolgerà di più. In Curia, da quanto so, c'era un po' di disagio talvolta, perché il Papa non si sapeva bene quale procedura, quale via di consulta usava, no? Non si sapeva bene, e dunque il coinvolgimento dei collaboratori in un modo forse chiaro e davvero coinvolgente, a cominciare dai cardinali, che l'abbiamo visto al conclave, è un'eccezione che si ritrovino tutti. Anche questo forse lo promuoverà questo Papa, il senso più acuto del coinvolgimento dei collaboratori e della collaborazione collegiale con tutti i vescovi, a cominciare dai cardinali. Penso che va un po' in questo senso.
Ecco, tanti temi, ci sono anche i temi della giustizia climatica, la salvaguardia del creato. Sappiamo che Leone XIV è stato un grande sostenitore di Papa Francesco e della Laudato Si. Un'altra parola chiave del discorso iniziale di Leone XIV ha citato la sinodalità, e anche adesso il vescovo De Remy parlava proprio di coinvolgimento a partire dalla Curia e poi con tutte le diocesi, insomma, con le realtà particolari della Chiesa. Ecco, sinodalità. Su questo tema abbiamo chiesto a Cesar Piscoia, che ha lavorato in Curia a Ciclaio con l'allora vescovo Prevost, quali sono state le idee chiave proprio del vescovo Prevost nella gestione pastorale. Sentiamo.
Dos ideas claves. Él buscó fundamentalmente la unidad.
La prima idea chiave è la ricerca dell'unità, uno sforzo di comunione tra tutte le componenti e diversi carismi della Chiesa. Ha voluto coinvolgere gruppi, movimenti e associazioni con l'idea che l'unità sia la ragione e l'identità fondamentale della Chiesa missionaria.
Razón e identità de esta iglesia misionera. Y el segundo es la corresponsabilidad.
E la seconda chiave è la corresponsabilità, quella che Papa Francesco ha chiamato sinodalità. Il vescovo Prevost traduceva questa corresponsabilità in un lavoro condiviso tra sacerdoti, religiosi e laici. Un grande obiettivo nei suoi anni da vescovo a Ciclaio è stato di formare in tutte le parrocchie delle equipe pastorali e dare loro la possibilità di deliberare proposte e fare iniziative di animazione nella Chiesa.
Che pudieran deliberar propuestas, también ofrecer iniciativas y perspectivas de animación eclesial.
Ecco, unità, collegialità e sinodalità, dunque. Luca Baratto, lei che intrattiene rapporti con il mondo ecumenico a livello internazionale, cosa si dice a questo proposito? In fondo il sinodo è tipicamente la struttura decisionale su cui sono basate tutte le chiese evangeliche. È questo un tema ecumenico della sinodalità o riguarda soprattutto la Chiesa cattolica?
È un tema che sicuramente noi come protestanti guardiamo con molta attenzione, con molto interesse, proprio perché, come ha ricordato, la struttura decisionale delle nostre chiese è sinodale. Il cammino cattolico è un cammino, diciamo, più di consultazione da questo punto di vista, però l'abbiamo guardato con attenzione anche a livello internazionale, c'è attenzione su questo punto e personalmente sono contento che il nuovo Papa abbia detto che la Chiesa deve continuare ad essere sinodale, cioè ad avere questa ampia consultazione. Questo ci dà anche l'idea di un coinvolgimento all'interno della Chiesa cattolica dei laici, dei semplici membri di Chiesa, che è anche una consultazione che porta risultati utili anche per l'ecumenismo, senza dubbio.
Ecco, sinodalità, unità sono concetti che emergono anche dal motto di Leone XIV: nell'unico Cristo siamo uno, che Gael Curtens è anche un concetto molto ecumenico, giusto?
Sì, è un'espressione che significa l'unità nella diversità. Tra l'altro Leone XIV ha voluto inserire questo motto nel suo nuovo stemma papale. E ti dirò, è stata nella lettera degli auguri che ha mandato la presidente, la pastora Rita Famos, delle chiese evangeliche in Svizzera, nel suo biglietto d'auguri al nuovo Papa, ha sottolineato esattamente questo motto.
Ecco, Monsignor Alain de Remy, le considerazioni sulla sinodalità da parte sua come vengono accolte? Mentre ascoltavamo la clip prima con l'esperienza del collaboratore Piscoia, dell'allora vescovo Prevost, mi veniva in mente proprio anche un po' il lavoro della diocesi di Lugano con le zone reti pastorali, insomma, a diverse latitudini, una chiesa sinodale sempre di più.
Sì. Ma la mia esperienza di parroco nella diocesi di Lausanne, Ginevra e Friburgo era naturalmente così, cioè c'era sempre in ogni parrocchia un consiglio pastorale, e dunque uno aveva uno scambio di idee con laici che accettavano di impegnarsi un po' di più nella riflessione, come cosa facciamo, cosa cambiamo nella nostra parrocchia, nei nostri modi. E per me è connaturale, e qui proviamo a farlo a livello delle reti, visto che non si faceva sempre nelle parrocchie. La rete è l'occasione di una più grande coinvolgimento dei laici e di una collaborazione anche più intensiva fra parrocchie talvolta un po' piccole.
Bene, dunque una caratteristica di Leone XIV, cambiamo un po' argomento, è quella di essere un agostiniano, anzi parliamo del primo Papa agostiniano della storia. Sentiamo questa clip.
Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano.
Ecco, dal 2001 al 2013 Robert Francis Prevost è stato capo dell'Ordine degli Agostiniani. Ma cosa significa essere agostiniani? Luca Baratto, a noi viene naturalmente in mente il monaco agostiniano Martin Lutero, padre della riforma protestante del Cinquecento, che con le sue 95 tesi contro le indulgenze avviò lo scisma della Chiesa all'epoca, guidata da un altro leone, tra l'altro, Leone X. Ma chi era Sant'Agostino e perché è così importante per la storia del cristianesimo? Luca Baratto.
Beh, certamente Agostino è stato un teologo fondamentale, un padre della Chiesa. Vorrei dire che Sant'Agostino è un santo della Chiesa cattolica, ma Agostino è un teologo delle chiese occidentali che ha influito senz'altro col suo pensiero a distanza di secoli anche sulla riforma protestante. Possiamo dire che la sua teologia è complessa, ha diverse influenze e può essere, per esempio, per quel che riguarda la Chiesa, la dottrina della Chiesa, potrebbe essere definito il padre della Chiesa cattolica, ma per quel che riguarda la dottrina della grazia invece è certamente stata una influenza principale su quella che appunto è stata poi la riforma protestante, sulla primazia della grazia. Agostino si è trovato a confrontarsi con delle crisi teologiche del suo tempo, è stato addirittura un manicheo, e cioè delle crisi con dei pensieri che privilegiavano le opere umane e quindi il bene contro il male in qualche modo, per cui Dio stesso sembrava dipendere dalle opere degli esseri umani, e invece ha riportato il discorso teologico sulle linee della primazia della grazia e della grazia che viene incontro all'essere umano, senza la quale l'essere umano non può compiere il bene e non può avvicinarsi a Dio. Da questo punto di vista Agostino è senz'altro un teologo dell'intera cristianità occidentale, compresa anche quella protestante. Poi che questo voglia dire qualcosa, che il nuovo Papa è agostiniano, questo lo vedremo, però è un elemento che ci fa piacere.
Dunque, Luca Baratto, ma cosa significa secondo lei appunto adesso avere un agostiniano alla guida della Chiesa Cattolica Romana?
Beh, come dicevo appunto, Agostino è del 300, Lutero del 1500, 300 nel senso del IV secolo, del 1500, oggi siamo nel XXI secolo, ogni cosa, ogni elemento è un po', dipende anche dall'epoca in cui si vive. Io credo che oggi avere un agostiniano significhi avere un intellettuale che ha anche molta umiltà e che io spero sappia confrontarsi anche con coloro che hanno avuto un'influenza, che hanno ricevuto un'influenza dal teologo da cui prendono il nome, da cui prende lui il nome.
Alain de Rémy, giriamo anche a lei queste considerazioni. Ecco, da un papa gesuita, e sappiamo quanto l'essere gesuita abbia influenzato il pontificato di Francesco, al papa agostiniano Leone XIV, cosa ne pensa?
Sì, quello che mi colpisce è che hanno una cosa forte in comune, che è il rispetto verso la devozione popolare, cioè verso le tradizioni popolari, come espressione della fede del popolo, del coinvolgimento proprio dei laici che prendono iniziative a questo livello che talvolta visto dall'esterno sembra un po' folclorico, ma che è un linguaggio della gente semplice in genere, e che è un un modo di curare la fede, di trasmetterla anche. Questo rispetto che ha avuto sempre Papa Francesco verso la devozione popolare, lo ha anche lui, l'ha citato esplicitamente nel discorso ai cardinali.
Sì. E anche da questo punto di vista forse si ricorda anche la citazione della Madonna di Pompei proprio nel primo discorso, molto sentita in Italia.
Ecco. Questo rispetto verso una fede che si esprime in diversi modi culturali, semplice, diretta, sì.
Sì. Ecco, rispetto è anche quello tra persone, tra stati, tra popoli, in un momento della storia, come sappiamo, difficilissimo. Uno dei passaggi più commentati nel primo intervento di Papa Leone XIV è stato questo.
Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante.
Ecco, fermo restando naturalmente che la promozione della pace è, o almeno dovrebbe essere, il core business di qualsiasi realtà cristiana, è interessante notare come Robert Prevost non parli di pace giusta o di pace sostenibile e nemmeno di pace duratura. Ha usato un termine che indica la necessità del disarmo, una pace disarmante e disarmata, ha detto, e lo ha fatto in un momento storico in cui mai come adesso c'è invece una corsa frenata al riarmo.
Alain Deremy, lei come ha letto queste parole sulla pace disarmante e disarmata di Papa Leone?
Molto forte, cioè questo modo di porsi al modo di Cristo che si lascia crocifiggere, è proprio cristiano, sembra una debolezza, ma lì si nasconde lì la forza dell'amore totale. E io ho sempre l'impressione che adesso dove c'è la guerra, dove c'è violenza, ci sono anche, e lo sapremo dopo, atti eroici di amore al nemico, di rispetto dell'altro fino in fondo, anche quando è il nemico. E dunque questa attitudine cristiana che sorprende già Stefano, il primo martire, no? Che morendo perdona, chiede il perdono per chi lo sta uccidendo, è proprio l'attitudine cristiana che può risolvere questo circolo vizioso della violenza. Mi hai fatto male, ti faccio anche male. E questo è il messaggio cristiano più profondo per la società. Non vuol dire non rispetto della giustizia, ma con metodi di bene contro il male, e mai usare il male contro il male.
Dunque ieri mattina era Leone XIV, ha fatto riferimento esplicito al suo predecessore omonimo, Leone XIII, Gioele, giusto, il Papa che introdusse la dottrina sociale al tempo della rivoluzione industriale.
Sì, c'era molta curiosità insomma sul riferimento del nome Leone. Ieri appunto, parlando ai cardinali, Leone XIV ha detto che, come il suo predecessore Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, l'enciclica che di fatto ha dato il via alla dottrina sociale della Chiesa, ecco, come Leone XIII dovette occuparsi della rivoluzione industriale, oggi la Chiesa è chiamata a impegnarsi rispetto a un'altra rivoluzione industriale, quella digitale, in particolare dell'intelligenza artificiale. E per lei ancora, Monsignor Deremy, sembra un richiamo forte all'Occidente che è così esposto alle sfide della postmodernità.
Sì, un richiamo molto forte, perché ci lasciamo travolgere quasi dalla tecnica, tutto quello che è possibile lo facciamo, e forse manca un discernimento, una prudenza, un vedere le conseguenze anche in tutti, perché spesso si parla dei giovani, ma siamo tutti nello stesso modo colpiti da questi progressi dell'intelligenza artificiale, che ha degli aspetti geniali che ci aiuteranno tanto, ma ci sono anche grandi sfide, e noi c'è una corsa avanti anche per ragioni commerciali, essere il primo che esce con quella possibilità, capacità, e non siamo abbastanza attenti alle conseguenze. Dunque sì, è importante che ci sia una riflessione approfondita su tutte le sfide che ci pone la tecnica moderna.
Ecco, dunque, il Papa Prevost è americano, è matematico. Io qui chiedo al pastore Luca Baratto vicino a me: ma serviva un Papa americano per far fronte alle sfide delle oligarchie tecnologiche del nostro tempo?
Non lo so se serviva un americano, se andava bene anche un indiano o appartenente a un qualche altro continente, però è vero che in questa sua considerazione Leone XIV ha ripreso appunto il suo predecessore con lo stesso nome, il XIII, che nella Rerum Novarum colpiva non solo il comunismo ma anche il capitalismo, e oggi l'intelligenza artificiale ha a che fare non solo con i comportamenti umani ma anche con il nuovo turbocapitalismo, che è quello appunto di chi tiene il potere del vapore di oggi, che è quello lì. Quindi non è soltanto una questione di comportamenti ma è anche una questione di giustizia sociale. Questo mi fa piacere. Volevo anche dire che non è che adesso gli Stati Uniti abbiano due presidenti, però insomma forse un presidente deve tener conto che c'è un'altra autorità che si può richiamare al suo stesso paese. Questo è importante.
Sì, assolutamente. Siamo quasi in conclusione di questa puntata, abbiamo ancora qualche minuto e ci piacerebbe tornare forse sull'aspetto che più di tutti è impattato nel primo discorso di Papa Leone XIV, quella commozione trattenuta a stento, ecco, un lato umano. Stanno circolando in questi giorni anche un po' di aneddoti sul nuovo Papa. C'è chi ha ricordato che è stato spesso ritratto a vedere delle partite di baseball, un grande tifoso dei Chicago White Sox. C'è chi ha raccontato che conosce i film di Aldo, Giovanni e Giacomo, il trio comico, insomma, tante sfumature umane. E noi abbiamo chiesto a Cesar Piscoia, che è stato suo collaboratore, amico personale nella diocesi di Chiclayo, in Perù, di raccontarci qualche aspetto del carattere di Robert Prevost.
È
un uomo molto sensibile e piuttosto emotivo, che può piangere o ridere a seconda dei momenti, che sa toccare il dolore e commuoversi davanti alla sofferenza. Abbiamo condiviso molti momenti di vita e non ha mai avuto paura di mostrare le sue emozioni. Credo che, come si è già visto dalla commozione del suo primo discorso, Leone XIV esprimerà tutta la sua umanità.
Lo más humano de lo que podría ser para nosotros León XIV.
Alain de Rémy, arriviamo dal pontificato di grande empatia di Francesco, però Leone non è Francesco. Che cosa ci aspettiamo a livello di stile?
Ah, un stile diverso per sicuro, sì. Ma l'emotività forse, Francesco parlava tanto della tenerezza, dell'empatia, e penso che questo Papa forse la dimostrerà nella sua carne, nelle sue reazioni, forse ancora di più. Ha questo aspetto più riservato, più timido se si vuole, ma contemporaneamente anche questa sensibilità che ha sottolineato il suo collaboratore, che ho visto subito, mi ricorda un po' Amedeo Grab, il vescovo emerito di Coira, che è stato vescovo anche nella diocesi di Los Angeles e Friburgo, che aveva questa forte emotività quando parlava di qualcosa che lo colpiva, gli venivano le lacrime, ma è bello, è un modo molto bello di trasmettere.
Io chiederei qui a Luca Baratto, in una battuta, Pastore Baratto, con quali occhi guarda questo nuovo pontificato?
Con occhi, di speranza per quel che riguarda il proseguio del cammino ecumenico, sperando che le tante porte aperte da Francesco vengano lasciate tali e approfonditi questi problemi, sapendo che occuparsi di ecumenismo significa occuparsi di pace.
Bene, siamo in chiusura di questa puntata tutta dedicata a Papa Leone XIV. Tra poche ore, a pochi passi da qui, da dove ci troviamo, io e il Pastore Baratto, pronuncerà il primo Regina Caeli dalla loggia centrale di San Pietro. Invece domenica prossima, 18 maggio, presiederà la messa di inizio pontificato, per la quale sono attesi fino a 250.000 fedeli e leader religiosi e politici provenienti da tutto il mondo.
Ecco, anche oggi ci sarà grande folla naturalmente per il primo Regina Caeli. Gael, c'è già qualche pellegrino in via della conciliazione?
Sì, ne qualcuno lo vediamo, ma vediamo soprattutto tante persone che probabilmente in forma di volontari sono pronti ad aiutare i migliaia di fedeli che stanno piano piano arrivando. Sì, sì.
Benissimo, io ti ringrazio Gael Kurtens, grazie anche al pastore Luca Baratto da Roma, grazie anche a Monsignor Alain Deremy, amministratore apostolico della diocesi di Lugano, e grazie a tutte e tutti voi che ci avete seguito, grazie anche ai tecnici Gianni Zocchi e André Gomez per l'assistenza. Buona festa della mamma, buona domenica da parte di Gioele Anni e Gael Kurtens, un saluto.